ambiente esente, buon bene esente, per grande
esente,
pace, Borgini,
presente,
Modaredi,
presente,
Villa,
presente,
Abbati,
presente,
Rossi,
presente,
quindi due soldi.
In memoria di caduti del Covid, voi sapete che questa mattina il Presidente del Consiglio del Governo era presente a Bergamo e concomitante a questo in tutti i comuni c'era l'invito a porre le bandiere mezz'asta e a portarsi il sindaco con chi è presente in piazza per rendere un po'. Io direi che siccome oggi è proprio l'anniversario, rifacciamo il gesto che abbiamo fatto a suo tempo a giugno, osservando un minuto di silenzio, mettendoci sulla tela. Cominciamo con il punto 1 dell'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Devo comunicarvi di un prelievo effettuato, di un prelievo del fondo di riserva effettuato mediante delibera di giunta del 1 febbraio 2021. Sicuramente avrete ricevuto tramite capogruppo l'oggetto della delibera. Si tratta di un prelievo dovuto per le spese per recupero di salma e sepoltura. Ricordate nel mese di luglio era successo un fatto piuttosto increscioso, era stato rinvenuto nel corso dell'Adda pertenenza di spoglie di un cittadino extracomunitario e secondo i dispositivi di legge tocca al comune, non avendo questo troppo poderetto la famiglia, i familiari, i presenti, erano i reperibili, tocca al comune è stato rinvenuto la salma a occuparsi della sepoltura e poi avviare tutte le pratiche per far sì che il comune di residenza, perché abbiamo capito che è residente in un comune della Toscana, rifonda le spese, a parte le spese di sepoltura. Dopodiché mi devo comunicare nominativi dei nuovi assessori. Voi sappiamo benissimo, che all'inizio di quest'anno, a metà gennaio, ci sono state le dimissioni del vice sindaco, dell'assessore Bossi e dell'assessore Perchetti, che ringrazio per tutto quanto hanno fatto tempo, con quattro volte fare mezzi passi indietro per poter fare poi magari 5 avanti. Serve una disponibilità all'ascolto e serve una propensione ad ascoltare quelle che sono le opinioni degli altri, perché secondo me le opinioni di tutti possono essere un contributo ad amministrare meglio una comunità e non devono essere vissute come un qualcosa che viene fatto per infastidire o per creare problemi. Penso che solo con questo spirito possiamo dare il meglio alla nostra comunità e possiamo in qualche modo rispondere al mandato e alle aspettative che i cittadini ci hanno dato 2 anni fa con il voto nell'urna. Una cosa importante secondo me di questa consigliatura è che è un'anomalia è il fatto che non c'è una minoranza in questo Consiglio Comunale. Questo, se da un lato in qualche modo può essere visto come un fatto favorevole, un aspetto favorevole, ma dall'altro rischia in qualche maniera di favorire quelli che sono gli aspetti che dicevo prima, che possono portare a un'autoreferenzialità di un'amministrazione e di un Consiglio Comunale, perché non essendoci nessuno che dice che sbagli o che una cosa potrebbe essere fatta meglio, è automatico che ci si convinca che le cose che facciamo sono sempre giuste e vanno sempre bene. Ecco, probabilmente non è così e dobbiamo acquisire questa consapevolezza, secondo me, per poter offrire un'amministrazione buona e un'amministrazione migliore possibile ai nostri cittadini. Un ultimo invito che mi sento di fare è quello di riprendere un po' quello che è stato il lavoro dei gruppi che hanno lavorato sui vari temi per costruire il programma elettorale e quindi riprendere un po' in mano quello che era il programma elettorale. Io non sono di quelli che ritengono, che un programma elettorale debba necessariamente essere una Bibbia, perché le variabili che poi intervengono in una consigliatura complicata come questa, soprattutto, sono molte e quindi è necessario spesso in corso d'opera cambiare, aggiustare un po' il tiro. Però ecco, quello è il documento con cui noi ci siamo presentati agli elettori e secondo me è il documento di cui dovremo rispondere tra 3 anni, quando ci saranno nuove elezioni e quando qualcuno ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto.
Sì, velocemente, però
faccio
comunicazione da sindaco.
Volevo anche motivare le mie dimissioni, dico proprio semplicemente 2 parole,
sia per Giovanni per quanto riguarda il canale Inter, che vi ripeto, c'è la soglia di esenzione fino a 15.000 euro, nello scaglione tra 0 e 15.000 l'aliquota è dello 0,73, nello scaglione tra 15 e 0,1 è 28.077, nello scaglione tra 28 e 0,01 è 55.078, nello scaglione tra 55.000 0,01 e 75.000 0,79, oltre i 75.000 c'è l'aliquota massima dello 0,80. Questi sono stati aumentati l'anno scorso per far quadrare le cifre del bilancio. Su questo ero d'accordo, anzi, c'era qualcuno che insisteva affinché si aumentassero, giusto? Io ero molto prudente, però qualcuno insisteva. L'impegno è comunque quello di addivenire quanto prima ad una riduzione, perché questo è l'obiettivo nostro, secondo il nostro programma elettorale. Metto i voti, chi approva la determinazione del punto greco del giorno, determinazione delle aliquote per l'addizionale comunale a dire per l'anno 2021, alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene alla unanimità, devo chiedervi la immediata eseguibilità. Chi è d'accordo, alzi la mano. Contrario, astenuti alla unanimità. Punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione aliquota nuova IMU 2021. Anche in questo caso. Aliquota nuova IMU, va bene. Voi sapete che c'è la nuova IMU, nel senso che la IMU incorpora la TASI e la nostra aliquota è la somma precisa, la matematica della vecchia IMU con la vecchia TASI, nella aliquota ordinaria dell'1,06. Domande? Mette i voti, chi approva l'aliquota nuova IMU anno 2021, anzi la mano. Contrari, astenuti alla unanimità. Anche in questo caso l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo, alzi la mano. Alla unanimità. Punto 5. Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche per mercati, e autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Allora, come ho avuto modo di cercare di spiegarvi, perché è una materia talmente tecnica, allora noi andiamo ad introdurre, secondo i dispositivi normativi e di legge, quello che è il canone unico, che riassume in sé tutte quelle che erano fino all'anno scorso le entrate tributarie dovute per la pubblicità per le e per le affissioni. Queste diventano da tributarie a extratributarie. Dopodiché c'è la cosa, e anche quella viene inserita in questo canone unico. C'è un articolo destinato alla destinato alla cosa dei mercati, che è la parte quarta. Quello che posso dirvi è che questo regolamento è in continuità con i regolamenti comunali vigenti e che il gettito del canone unico, secondo i dispositivi normativi, deve garantire le medesime entrate precedenti, cosa che questo regolamento che vado a proporvi, elaborato dagli uffici, garantisce. Se avete avuto occasione di leggerlo, se ci sono richieste,
determinati processi possono essere svolti in un tempo minore o necessitano di determinate caratteristiche. Fino a questo momento questo lavoro non è stato fatto, pertanto in via quantitativa, ma a tutela degli utenti stessi, secondo me la cosa migliore è quella di inserire il valore determinato per legge.
Okay. Grazie.
L'altra cosa riguardava i canoni.
Non era specificato l'unità di superficie relativa alla tariffa presente nel regolamento, però è stato detto che non è necessario, è sottinteso. E poi l'ultima cosa riguardava le esenzioni e in particolare era
l'articolo 4.
Lo cerco,
Articolo 13.
Articolo 13. Ok. Relativo agli enti del terzo settore che vanno a richiedere un suolo pubblico per fare iniziative ed eventi. Il regolamento prevede che gli enti del terzo settore iscritti all'albo comunale apposito, che però noi non abbiamo ancora istituito, non siano esentate dal pagare l'occupazione del suolo pubblico, cosa che in realtà la maggior parte delle volte già avviene perché attraverso il patrocinio noi dispensiamo appunto al pagamento del canone con questo tipo di procedura, che a volte però ha evidenziato alcune difficoltà, perché comunque a volte le cose vanno per le lunghe, a volte la decisione di giunta arriva dopo addirittura che è stata fatta l'iniziativa, insomma ci sono spesso delle difficoltà tecniche ad adempiere a questo aspetto di patrocinio, oltre a sovraccaricare probabilmente gli uffici di lavoro. Per cui mi chiedevo se nel secondo paragrafo, dove dice in attesa della formale istituzione dell'albo comunale delle associazioni, sono esenti gli enti che hanno presentato istanza per l'iscrizione nell'albo informale delle associazioni, depositando copia dello statuto e atto costitutivo del codice fiscale dell'ente e in possesso del conto corrente bancario e o postale intestato allo stesso. Noi abbiamo già un registro delle associazioni istituito in comune con un apposito regolamento in cui è previsto che per poter accedere appunto a questo registro le associazioni debbano avere lo statuto, devono depositarlo, devono depositare il bilancio e devono avere anche una persona fisica che rappresenta appunto l'associazione. Non c'è l'aspetto del conto corrente bancario o postale. Mi chiedevo se non fosse possibile fare riferimento in questo articolo al nostro albo, al nostro registro delle associazioni che già abbiamo, in modo secondo me da semplificare un po' le cose. Quindi a questo punto togliendo la necessità di avere un conto corrente bancario o postale intestato dell'associazione, insomma.
Allora, il ragionamento alla base di questo articolo è abbastanza semplice, nel senso le associazioni che hanno diritto a questa esenzione sono associazioni che non hanno uno scopo di lucro, non hanno scopi commerciali, ma soprattutto hanno il volontariato alla base e la promozione di tutte quelle che sono le attività del mondo delle associazioni. Infatti sono definite quelle del terzo settore con delle regole piuttosto specifiche, con anche degli obblighi di trasparenza verso la cittadinanza, verso l'ente stesso. Con questo articolo, che comunque è standard rispetto a quelli che sono i regolamenti, ho ritenuto fosse opportuno portare avanti questa descrizione, anche questa limitazione, proprio perché nel futuro dobbiamo comunque adeguarci a quella che è la normativa, quindi anche un albo effettivo delle associazioni del terzo settore, oltre che un albo poi anche informale di quelle che sono le associazioni, potrebbe essere anche uno spunto per quello che è l'amministrazione per portare avanti anche questo aspetto. È comunque dà comunque all'ente una sicurezza appunto dal punto di vista della trasparenza, quindi io mi sono sentita anche alla luce di questi due anni ormai come responsabile del settore, al fine di garantire gli attori del nostro territorio di mantenere questo articolo. Pertanto per me l'articolo potrebbe dare anche bene così una riflessione forse in merito a questo punto al sistema delle associazioni potrebbe essere visto, potrebbe essere anche questo uno spunto del regolamento per rivedere anche questo aspetto.
Io se fosse possibile tecnicamente lo toglierei questo passaggio. Mi chiedevo se creasse problemi poi dal punto di vista dell'aspetto giuridico del regolamento, togliere questo passaggio relativo al conto corrente, perché secondo me rischia di creare un po' di problemi a livello poi di associazioni, perché probabilmente alcune non sono in possesso. È vero che comunque possono sempre adottare la strada del patrocinio, però mi sembrerebbe di creare un trattamento dispari comunque.
Allora, una soluzione che secondo me si può adottare, ma sempre ovviamente in via transitoria, nel momento in cui l'ente andrà a costituire il vero albo delle associazioni del terzo settore, quindi con questo risultato finale, potrebbe essere quello che le associazioni diano una comprovata esige, cioè diano delle comprovate motivazioni per le quali loro non hanno un conto corrente e non rispettano tutte quelle che sono le caratteristiche. Quindi fare una valutazione dai responsabili dei settori competenti e valutare questa opportunità. Tenendo sempre conto che in questo momento le associazioni, soprattutto quelle del terzo settore, che vengono promosse, hanno comunque delle agevolazioni. Quindi secondo me può anche essere uno stimolo per mettere anche in ordine questo aspetto per quanto riguarda l'associazione. Si può indicare i casi eccezionali, valutabili con comprovati documenti, questa opportunità comunque di equipararlo. Secondo me dà più l'idea di disparità, dare possibilità a chi non è in regola anche questa, aver diritto a questa esenzione, piuttosto che tutte le associazioni sì. Questa è la mia idea. Secondo me possono, in via transitoria ovviamente, fino a che non si regolarizzerà la questione delle associazioni del terzo settore, inserire questa opportunità, cioè di essere valutati dai responsabili del settore.
Allora, il consigliere Moneri propone il seguente emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento. L'articolo 6. Aggiungere alla fine del paragrafo. Paragrafo 1 dell'articolo 6, tu dici.
Allora è del 13. L'articolo del 13.
Qui parli proprio del. Quindi articolo 13, ma paragrafo non è il numero. Paragrafo 1 è il punto N, giusto? È quello che vuoi dire?
No,
sì.
È anche il punto N, la parte finale.
Vedo, l'ho detto.
Quindi l'articolo 13, l'ultimo paragrafo dovrebbe diventare così. In attesa della formale istituzione amministrazione dell'albo comunale della gestazione sono esempi di enti che hanno presentato istanza per l'iscrizione all'albo informale della gestazione, depositando copie dello statuto e atto costitutivo, del codice fiscale dell'ente e in possesso di conto corrente bancario o postale intestato allo stesso. Aggiungi, proponi di aggiungere, salvo casi eccezionali, debitamente motivati che saranno valutati dal competente responsabile di servizi. E questo è come dire. dobbiamo trovare sì. Prima dobbiamo prendere il momento,
prima l'emendamento, poi.
Allora, l'emendamento il consigliere Moneri lo firma. Togli il punto 1
per l'articolo 13.
Articolo 13 è l'ultimo
comma.
L'ultimo capoverso.
Che ripeto è l'emendamento all'articolo 13, ultimo capoverso, nella dizione che vi ho letto prima, aggiungendo salvo casi eccezionali debitamente motivati che saranno valutati dal competente responsabile del servizio. Chi è favorevole all'emendamento? Alzi la mano. Contrari, astenuti, all'unanimità. Dopodiché passiamo ad approvare il regolamento, se non c'è più niente, passiamo ad approvare il regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione.
Esatto.
Emendato all'articolo 13. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento così come emendato, alzi la mano. Contrari, astenuti, all'unanimità. Chiedo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione documento unico di programmazione 2021-2023. È il DUP, anche questo è un allegato bilancio. Tutti l'avete ricevuto, tutti avreste dovuto consultarlo e leggerlo. Siamo a vostra disposizione. Gruppo devi dire qualcosa? Noi sappiamo che il documento di DUP, questo documento di programmazione, diciamo così, riassume in sé quelli che sono gli indirizzi di programma elettorale e si divide in obiettivi strategici e obiettivi operativi. Ogni assessorato in collaborazione con il responsabile del servizio competente elabora questo documento che poi viene allegato al gruppo. Quindi non viene fatto altro che rimarcare quello che è, nella fattispecie, l'evolversi, l'istradarsi del programma elettorale. Tra gli obiettivi operativi vorrei richiamare alcune particolarità. Mi date un attimo di tempo. Allora, l'instaurarsi del canone unico, come abbiamo appena provato, l'instaurarsi della tariffa puntuale per quanto riguarda la raccolta differenziata che andremo a implementare. Si fa una nota alla manutenzione del patrimonio comunale. si fa cenno al centro sportivo, che voi sapete, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo anche scritto, andrà ristrutturato in modo sostanziale, e poi si fa, si pone come obiettivo tutta una serie di opere di manutenzione di carattere ordinario, di carattere straordinario, che di cui necessita il paese. Sì, per quanto riguarda la parte urbanistica, si fa riferimento, si fa cenno, si auspica l'instaurarsi della rigenerazione urbana e dell'adozione, l'instaurarsi del cammino per l'adozione conseguente del TGP. E poi si fa menzione della pista ciclabile di Via Bergamo come ristrutturazione e del grosso intervento che è quello che noi avevamo posto come obiettivo principale nel nostro programma elettorale, che è il collegamento ciclabile tra Fara e Badalasco, che si innesta su quella che ai tempi era la ciclovia dei laghi, ma che adesso è stata, diciamo così, riconfigurata come nuova ciclabile Monaco Milano. Tra l'altro voi sapete che siamo stati in contatto con la provincia, che la provincia ha presentato un elaborato che riassume tutto il percorso insistente sul territorio provinciale della Monaco Milano, e che questo percorso interessa in modo, diciamo così, importante anche il nostro comune, perché il nostro è l'ultimo comune della provincia di Bergamo, che poi permette attraverso la passerella di proiettarsi verso la provincia di Milano e verso il capoluogo lombardo, per chiudere quello che è il percorso di questa ciclovia. Questo è quanto di principale viene, diciamo così, descritto nel DUP. Una nota che merita, secondo me, di essere menzionata, sempre all'interno del DUP, è l'obiettivo di installare sul territorio comunale delle colonnine per la ricarica elettrica delle automobili, nella misura di 8 colonnine, e quindi di mettere in piedi durante quest'anno, possibilmente, una sorta di bando di gara per poter assegnare i lavori per l'installazione di queste colonnine, visto che il futuro delle automobili elettriche, della circolazione non inquinante, sarà uno degli obiettivi strategici anche nazionali. Prego, signori, se volete chiedere. Altri voti? Va bene. Metto i voti, punto 6, all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari, astenuti, all'unanimità. Chiedo anche per questo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità. Punto 7 dell'ordine del giorno. Esame e approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati. Allora, l'approvazione del bilancio di previsione è l'atto, io ritengo, fondamentale del cammino amministrativo, perché nel bilancio di previsione si fissano tutti quelli che sono gli indirizzi e si dà concreta attuazione, introducendo o imputando somme di bilancio ai progetti, alle idee che un'amministrazione deve poi concretamente attuare. Il nostro bilancio è un bilancio prudente. Io colgo l'occasione anche per ringraziare l'ufficio di ragioneria, che sia così, ma contiamo sul fatto che ci sarà lo Stato poi a surrogare le eventuali mancate entrate, perché la crisi economica, insomma, dovuta a questa benedetta pandemia, picchia duro, per cui sicuramente alcune poste di bilancio dovranno essere riviste e si spera proprio che sia la surroga da parte dello Stato o della Regione per far sì che i conti poi alla fine comunque debbano tornare. Quindi un bilancio, torno a dire, improntato alla prudenza, che però garantisce un suo equilibrio. Il totale delle entrate è un bilancio che pareggia per 5 milioni e 500 5.496.859, ai quali vanno aggiunti l'avanzo di amministrazione destinazione vincolata, correggimi Martina se sbaglio, per 39.122 che noi applicheremo per il contenimento della TARI, per cui 5.535.981. C'era il capogruppo che mi sollecitava, non so che ci siamo visti, affinché potessi dare alcuni numeri di questo bilancio. Allora, noi avremo, per quanto riguarda le entrate relative al IMU avremo un'entrata di 1 milione prevista, di 1.105.589. L'addizionale IRPEF prevista come l'anno scorso di 799.000 euro e i trasferimenti statali previsti in 749.892 euro, mentre le entrate in conto capitale per investimenti destinati agli investimenti, no, le entrate destinate agli investimenti per 140.000 euro. Nella fattispecie avremo una TARI che ci darà 617.000 euro, accertamenti tributari per 220.000 euro, fondo di solidarietà 681.892 euro e altri trasferimenti statali per la parte corrente di 61.000 euro. Entrate extratributarie in questo tenore per pratiche edilizie 14.000, per servizi scolastici 47.000, per illuminazione votiva 1.000 euro, per le concessioni cimiteriali 60.000, per il canone unico patrimoniale 45.000, per fitti e locazioni 86.170, per il codice della strada 75.000 euro. Per un totale di 328.170 di entrate extra tributarie e di 3.484.481 per entrate tributarie. Le spese più importanti sono da imputarsi al personale per 815.420, spese per istruzione, se ne è il diritto allo studio anche, per 228.253, per la biblioteca e la promozione del servizio di biblioteca 23.800, le spese per assistenza, soprattutto in riferimento ai minori, ai disabili e disagio, 454.000, per assistenza scolastica 170.000, per un totale di spese di 3.694.000, spese principali queste, di 3.694.488. Prego, se avete qualche delucidazione. Prego.
No, ti uso tanto, io non avevo chiesto un numero, avevo chiesto di parlare dell'anima del bilancio.
Prego, prego.
Avevo chiesto di parlare dell'anima del bilancio, non dei numeri.
No, non ci siamo visti. Non ci siamo visti.
Sì.
Sì. Sì. Poi l'anima,
numeri,
l'anima viene purtroppo raccontata dai numeri.
Certo, dai numeri, proprio detto.
Le scelte, scusa, le scelte si fanno mettendo i soldi a bilancio. E poi concretizzando le scelte attraverso i soldi che si mettono a bilancio.
Ma quello che avevo spiegato, che auspico, è che il bilancio che è fatto di numeri, perché poi i numeri si traducono in servizi, si traducono in attività.
Certo.
La cosa importante è che mettere dei numeri sterili non aiuta nessuno, quello che conta è il messaggio che con il bilancio noi vogliamo dare. Questo è, diciamo così, l'auspicio che ho espresso, che mi sento ancora di esprimere, no? Dire come noi, pur in un periodo di difficoltà, intendiamo impegnare le risorse dell'ente a favore di che cosa? Dal mio punto di vista a favore della persona, che è il punto focale del nostro, che deve essere il punto focale del nostro bisogno di amministrativo.
Certo. Condivido in tutto quello che hai detto, ovviamente torno a dire. Certe scelte che si fanno concretamente nel bilancio denotano proprio questa nostra aspirazione, permettetemi, questa nostra aspirazione è far sì che veramente la persona sia messa al centro. Poi i numeri possono essere seri, però sotto c'è un ragionamento di promozione, di riferimento comunque alla persona e alla promozione umana che non deve mai distoglierci come obiettivo. Togliersi come obiettivo. Prego, c'è qualcun altro? Non è più il voto. Ok, quindi chi è favorevole all'approvazione del punto 7 dell'ordine del giorno, esame e approvazione del bilancio di previsione 21-23, documenti allegati, alzi la mano. Contrari, astenuti alla unanimità, vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Alla unanimità. Punto 8 dell'ordine del giorno, accorpamento al demanio stradale di area di cui è il mappale 50-54, sito in via Sant'Alessandro numero 4, proprietà Ferri Amalia. Prego.
Non finisco ormai.
Non finisco ormai.
Però adesso è il documento.
È l'ennesimo accorpamento che andiamo a riproporre, sapete la solita storia, la campitura di catasto che individua sulla rete viaria una proprietà privata, che il privato ovviamente, trattandosi di strada, vuole cedere al comune. Di solito è così. Forse qualcuno dice no, non voglio cedere, ma finora mi è sempre capitato di vedere che lo vogliono giustamente cedere al rete pubblico perché siamo di fatto.
Di fatto sì.
Si tratta di un reliquato, se così si può dire, su via insistente su via Sant'Alessandro numero 4. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari, astenuti, all'unanimità.
No.
Non serve la mediante dell'unanimità. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Punto 9, approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Paolo, vuoi mostrarlo tu brevemente? Allora, voi sapete che a partire dal mese di aprile il Comune di Fara va a introdurre un nuovo sistema di raccolta della frazione in differenziata e indifferenziabile, la raccolta puntuale. Questo tipo di raccolta è raccomandata, diciamo così, dalle disposizioni normative vigenti e recenti. Tanti comuni ormai si stanno indirizzando verso la puntualizzazione del rifiuto indifferenziato. Perché? Perché questa è la via migliore per far aumentare la raccolta differenziata, per far aumentare la separazione del rifiuto, incrementando i volumi di raccolta differenziata e differenziabile. Tenuto presente il fatto che quello che non si può differenziare bisogna mandarlo all'inceneritore e i costi dell'inceneritore continuano a salire. E quindi questo è un altro modo per far fronte all'inevitabile aumento dei costi che il cittadino poi si troverebbe ad affrontare per il fatto che, torno a dire, i costi di smaltimento in inceneritore sono sempre in salita. Noi andiamo ad introdurre insieme ad altri 7 comuni della nostra zona, questa che è la raccomandazione del nostro gestore del servizio, Digeco, andiamo a introdurla mettendo a disposizione di ogni famiglia un contenitore apposito. Non ci sarà più la raccolta del secco, dell'indifferenziato col sacco nero, o trasparente che sia, ma ci sarà dal mese di aprile la raccolta indifferenziata sarà conferita attraverso un bidoncino che è dotato di un microchip con tecnologia RFI che permetterà il conteggio e l'addebito automatico in prospettiva questo a ogni svuotamento, per cui ogni famiglia praticamente è invitata a riempirlo il più possibile il bidoncino, perché meno svuotamenti fai, ovviamente meno ti sarà dedicato per quanto riguarda questo tipo di raccolta. L'altra sera c'è stata, purtroppo la pandemia ci ha impedito di fare gli incontri che avevamo in programma, ne avevamo in programma 4, abbiamo dovuto limitarci a un unico incontro fatto sulla piattaforma Zoom attraverso la nostra pagina Facebook, però ho visto che è stata molto seguita e anche le domande che si sono poi avvicendate sono state parecchie. Alcune un po' provocatorie, va bene tutto, ci mancherebbe altro. Però questa suppongo sia la strada giusta. Gli altri comuni che hanno già in essere, ci sono diversi comuni che saranno in essere, tutti quanti hanno visto aumentare la parte di rifiuto differenziato. Per cui, come ho detto al termine della diretta Facebook, se ci sono riusciti gli altri, dobbiamo riuscirci anche noi. Ci sarà abbandono di rifiuti sul territorio? Perseguiremo. Aumenteremo i controlli con la polizia locale, se non crede altro. Ma non possiamo fermare l'innovazione e la giustizia, diciamo così, perché uno poi va a pagare per quello che effettivamente smaltisce. La giustizia retributiva, contributiva, chiamate come volete, volte il bidone, il controllo direttamente, cioè l'estratto dei tabulati che arriverà da GECO presso la ragioneria, verranno controllati e lì si interverrà sulla famiglia dicendo perché hanno svolto i vedutti in nero.
Metto i voti. Chi è favorevole all'approvazione del punto 9, dal titolo approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, alzi la mano. All'unanimità. Devo chiedervi la linea di ante eseguibilità di questo regolamento perché si avvicina la data del 1° di aprile. Chi è favorevole alla linea di ante eseguibilità, alzi la mano. Voto unanime. Bene.
Caro Sindaco, cari consiglieri, vi ringrazio per l'approvazione del regolamento per la gestione del rifiuto urbano. Questa nuova modalità di raccolta, già annunciata nel nostro programma elettorale, ci pone, insieme ad altri comuni della nostra zona, che man mano aderiranno, ricordo che Rimbate, Ciserano, la raccolta puntuale, svuotamento e con l'utilizzo del bidoncino è già in corso. A Treviglio è attiva in 4 quartieri e in un futuro verrà estesa tutta la città di Treviglio. A Canonico Pontirolo si inizierà dopo l'estate, a Castelrozzone nel mese di maggio, Arcene nel mese di luglio, a Urgnano, Cologno e Serio, Calcinate è attiva da tempo, così pure ad Armi e di Mercato, per citarne solo alcuni. Quindi ci pone, dicevo, tra i comuni più attenti sia alle problematiche ambientali sia alle raccomandazioni legislative che indirizzano tutte verso la puntualizzazione della frazione differenziata, unico veicolo per migliorare la raccolta differenziata e il recupero al compostaggio delle altre frazioni. Permettetemi però di esprimervi insieme al compiacimento un piccolo malumore. Nell'approvazione, a differenza di quanto GECO ci ha proposto in un regolamento tipo e a differenza di quanto altri comuni hanno già adottato nel regolamento rifiuti, non si è ritenuto opportuno lasciare gli articoli relativi all'obbligo per le mense di effettuare la destinazione delle eccedenze alimentari ad istituzioni di solidarietà e nemmeno all'obbligo di utilizzare stoviglie lavabili. Si è ritenuto improprio che nel regolamento per la gestione dei rifiuti si ponessero obblighi in capo ad altri servizi. Permettetemi di dirvi che a modesto parere non andava inteso in questo modo. Lasciare gli articoli suddetti avrebbe sicuramente rappresentato un rafforzativo, considerando anche il fatto che già ora nelle nostre mense scolastiche vige contrattualmente la necessità di utilizzare le stoviglie lavabili. Altri comuni non si sono posti il problema della legittimità di questi articoli, lo stesso avremmo potuto fare noi. Non c'era illegittimità, perché di produzione di rifiuti si tratta. Avremmo potuto sostituirli con raccomandazioni generiche? No, trattandosi di regolamento. L'impegno che mi sento di prendere in ogni caso sarà quello di fare in modo che nei prossimi contratti per la gestione della mensa scolastica sia espressamente previsto l'obbligo di utilizzo in tutti i plessi delle stoviglie lavabili e l'obbligo di destinare le eccedenze alimentari a scopi di solidarietà. Chiedo a tutti voi di comprendere le mie ragioni e di supportarmi nelle decisioni future. Grazie.
Bene, consiglio con grazie Paolo. Consiglio è termina qui. Visto che domani è San Giuseppe, la festa di papà, ti siamo con tutti i papà, auguri a tutti i papà. Giuseppe, c'è di Giuseppe, ovviamente c'è.
Giuseppe,
perché facciamo degli auguri anche. C'è qualcuno che porta il tuo di Giuseppe nel secondo nome?
Sì,
Giuseppe,
il secondo nome.
Quindi auguri a Giuseppe e a tutti i presenti.
quindi se, se no ti dicevano ma che cazzo stai dicendo, chiudo,
è chiuso qua.
Sì.
No, è aperto.
No, è aperto.
Allora chiudete.
Okay.
Però è anomalo, è paese. Cioè, anche perché è meglio.